My version is not what it's cracked up to be.
Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
È il momento di spostare l'attenzione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Benvenuti a un altro programma di Radio Filef. E qui abbiamo The Boys Crew.
Bentornato Tobia.
Grazie. Settimana scorsa erano tutte le ragazze quasi, adesso un bel branco di maschi stanno qui dentro. E prima cosa che si parla è? Calcio.
Naturalmente. Tutto calcio.
Siamo qui con Piero, Matthew, Luca.
Ciao a tutti gli ascoltatori stasera.
Ciao a tutti. Vi ricordiamo che potete, you can message us on 0488 809 855. They didn't know how to turn the text line on last week, so everyone was sending text messages and no one was reading them. So, you can text us. Benvenuti a tutti, come va la serata, la settimana, come state?
Okay.
Sì. Okay.
Un po' stanco perché stamattina alle 5... Sì.
A guardare la partita?
Sì.
E
sì.
Com'è andata stavolta?
Bella cosa di vedere Francia perso 2-0, no?
Per la Francia che ha perso?
Sì, è una bella cosa per me, no? Perché, come dice, lascia la francese per i francesi.
Yeah. No? But Trump wasn't able to wasn't able to save the USA in the end.
No.
He got a red card removed, but still.
Sì, questa è la cosa. Yes, to the settimana scorsa. Sì.
So it's not only the specially minted peace prize that Infantino awarded Trump. Yeah,
it's unfortunate that Infantino's using FIFA for diplomacy. Now it's the main weapon. Like you were saying, Vittorio, he wanted to put in a game to solve the Israel-Palestine question by doing an under-15s
friendly match, peace match, he called it, between Israel and Palestine.
So the politicization of soccer.
What do you say about that?
Well, like Luca was saying, you know, we're just adesso tifiamo Spagna. Si spera almeno tifiamo Spagna.
Domani,
inglesi non lo possono vincere.
Yeah. Prima inglesi
fuori
must lose. This is the people are a bit confused. You know, Argentina's had a bad rap, obviously, because of a lot of the decisions. But tomorrow, England must lose. That's the number one rule. It's called the world game for a reason.
The crown must fall.
It's not going home, not coming home.
No, it's never.
Però di altri imperi che cadono si può anche parlare della nostra Repubblica che cade un po', no?
Più che altro cade il nostro diritto di voto, a quanto pare, perché come sapete si sta discutendo la nuova legge elettorale proposta dal governo Meloni in Parlamento. In realtà la bella caduta l'ha fatta anche il governo stesso, perché ieri è andato sotto sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia sulle preferenze, quindi sulla possibilità di votare direttamente, dare la preferenza al parlamentare che si vuole votare, al candidato che si vuole votare nelle elezioni. E c'è stato un voto segreto chiesto dall'opposizione su questo emendamento proposto da Fratelli d'Italia e il governo è andato sotto per un voto. È andato sotto e quindi le opposizioni stanno chiedendo adesso che il governo insomma faccia un passo indietro e dia le dimissioni. È difficile che lo farà, però è stato un momento insomma importantissimo, perché ha fatto capire che all'interno della stessa maggioranza ci sono grosse divisioni, perché la maggioranza c'ha cioè il governo c'ha una larghissima maggioranza alla Camera. Quindi si parla dei 30 e 40 persone del centro, della destra, che hanno votato contro il governo, contro le preferenze. A noi interessa questa legge elettorale perché purtroppo nel disegno del governo Meloni e della maggioranza su questa legge elettorale c'è la modifica anche delle ripartizioni all'estero. E quindi la proposta che pare sia stata presentata e che si voterà in questi giorni è di accorpare, per quanto riguarda il Senato, l'elezione dei senatori, far diventare le ripartizioni all'estero, che voi sapete sono quattro in questo momento, Una è la nostra, che comprende Africa, Asia, e Oceania e Antartide. Poi c'è il Nord America, c'è il Sud America, Nord e Centro America, c'è il Sud America e l'Europa. E loro vorrebbero unirla tutta, cioè i senatori verrebbero votati in un'unica grande ripartizione mondiale. Questo ovviamente sposta completamente l'asse della rappresentanza, perché dove ci sono più italiani conterà di più il voto. Per esempio noi per il momento eleggiamo un senatore, il nostro senatore ovviamente viene eletto con molti meno voti rispetto a un senatore eletto in Europa o in Sud America. Quindi questo toglierebbe completamente la rappresentanza all'Australia, alla nostra parte di mondo. Mentre per quanto riguarda la Camera, stessa cosa, però le ripartizioni sarebbero due, una in Europa e una per tutto il resto del mondo. E vale lo stesso discorso, cioè noi non conteremo più niente, cioè l'Australia non avrà più i suoi rappresentanti.
And that's something that all Italians that vote here have to deal with, will have to contend with.
Sì, insomma, questo è un altro bel regalo che ci sta facendo questo governo di destra, di ultradestra, dopo tanti altri bei regali che ci ha fatto, come quello sulla cittadinanza, la limitazione per l'acquisizione della cittadinanza italiana all'estero, come la cancellazione della disoccupazione per i lavoratori che hanno lavorato all'estero, hanno perso il lavoro e tornano in Italia. Il governo Meloni ha cancellato la disoccupazione, cioè il sussidio di disoccupazione per chi rientra dall'estero, come l'ultima sulla tessera sanitaria, che è un'altra invenzione assurda che è stata fatta dal governo Meloni e che è stata votata recentemente, proposta sempre da un senatore di Fratelli d'Italia che si chiama Andrea Di Giuseppe, è stato eletto tra l'altro nella ripartizione America settentrionale e centrale, quindi all'estero, che prevede la possibilità per gli italiani residenti fuori dall'Unione Europea di ottenere la tessera sanitaria, però versando un contributo annuo di 2.000 euro. Quindi cioè, la tessera poi avrà validità annuale e quindi bisognerà rinnovarla, cioè ripagare questi 2.000 euro ogni anno se si vuole, quando si va in Italia, usare il servizio sanitario nazionale. E anche se non si utilizza, se non si va in Italia per 10 anni, perché l'hai pagato la prima volta, devi ripagarlo per tutti gli anni. Anche se non ci vai, poi quando ci rientri in Italia ti verranno richiesti tutti i soldi, 2.000 arretrati all'anno che ci sono. Insomma, questa è una legge, un'altra legge, un paradosso assurdo, anche perché è uno strabismo, proprio come, no, so, questi sono i nazionalisti che sono, cioè, assolutamente strabici, perché poi il paradosso, per esempio, per noi che viviamo in Australia, è che l'Australia ha un agreement sanitario con l'Italia, quindi se un cittadino australiano va in Italia può usufruire dell'assistenza sanitaria per 6 mesi. Con questa nuova legge che hanno approvato, che la destra ha voluto, se tu sei un cittadino australiano hai l'assistenza sanitaria per 6 mesi in Italia, se sei un cittadino solo italiano no, devi andare e devi pagare 2.000 euro l'anno. Quindi è un'assurdità, non so come sia possibile.
And then you were saying that if you come back and you want to fare la residenza lì, then you have to apply for another thing to make it permanent, that you live there again to be covered.
Corretto.
Under the Medicare, no?
Sì. Sì, corretto, esatto. Quindi insomma, e non si capisce bene quale sia la razionalità dietro questo, non c'è nessuna, non è ancorata, non lo so, al reddito, non è ancorata al livello di sanità che c'è nei paesi di provenienza, non è ancorata a nulla, non è ancorata nemmeno a qualche standard che si può capire. Non lo so, per esempio, è più paradossalmente conveniente a questo punto fare un'assicurazione privata. Perché un'assicurazione privata in Australia con 4.000 dollari australiani, tu forse non ci sono assicurazioni che costano così tanto di viaggio.
Forse proprio quella la nazionalità.
E forse allora proprio questa, esatto, quello che
lo
voleva arrivare era questo.
Nel mercato privato.
Spingere gli italiani all'estero a sottoscrivere delle polizze di assicurazione privata quando vanno in Italia.
Ma hai detto che era la circoscrizione di Sud America, com'era? Di dov'era questo rappresentante? Di Giuseppe?
Del Nord e Centro America. Sì.
Sicuro che il Big Pharma, Big
di
americani la in tasca di qualcuno.
Comunque mettere tante ingiustizie in una sola legge così semplice, perché sono quattro articoli, era veramente difficile, e c'è questa destra degli underdog, insomma, che si presenta come la destra del popolo, no? Si presentano come la destra del popolo e fanno queste misure, proprio veramente...
Non... Ma invece favorisce proprio i capitali.
Favorisce proprio, sì, esattamente. Sì.
Perché poi è quello che dici, what you're saying is that if I go back now, I pay $2,000 to get access to Medicare in Italy, or the equivalent, and then in 10 years from now I go back, I'm going to be expected to pay $20,000 just to have it.
That's correct.
Again.
Just to have it again.
Don't go back, don't get sick.
That's what
they're telling
me. Yeah. Well, they're going to save a lot of money, right? That's the plan. So they can spend it on things like $18 billion arms deals with the United States and NATO.
Sì. Yeah. Sì, esatto. Sì.
Yeah, but the paradox is that any Australian citizen can go there for 6 months, you're saying, right?
Yeah, that's a big paradox.
So if you just have an Italian passport, you have to pay for having a coverage. And if you are an Australian, you just go there and for 6 months, you're completely covered.
Yeah.
So
that's
a little bit
crazy.
Doesn't
make sense.
Because that's what you were saying as well, that there's, Vittorio, there's this new NATO deal sees the provision that the European Union and Italy specifically is going to have to buy weapons from Israel.
Israel is now the largest importer of...
Importer.
Yeah. To selling weapons to Italy. They overtook the US. But I think with this deal, it will go back to how it was.
E questo succede in un contesto che come si chiama? Schultz dice che vuole avere la Germania deve avere l'esercito più grande. Germany has to have the biggest army in Europe, not as part of the European army, like the European alliance, but just as a whole country, it has to have the largest army. So, I mean, some pretty eerie like echoes of what happened last time that Germany had the biggest army in Europe.
Remember what Merz.
Scusa.
Terribile lui, terribile Merz.
Sì.
È venuta fuori una legge, penso, non so se è stata approvata, però per i tedeschi, se sono ammalati, potevano in precedenza chiamare il medico e farsi fare un certificato, adesso non devono andare di persona. Cioè hanno ridotto, cioè anche per un singolo giorno devi andare di persona, è una cosa che per i tedeschi prima non era una cosa normale.
Ah, madonna, quindi, non lo sapevo sta cosa.
È venuta fuori da poco, sì, in marzo sono stato in Germania da poco, sono appena tornato, ho visto, e Merz è uno cioè Angela Merkel, pur essendo di centrodestra, aveva faceva delle politiche che...
Ma infatti ritorni un po' dall'Italia e anche ci puoi riportare almeno una piccola vittoria, se si può dire.
Io piccolina. Sono di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, e ho avuto la fortuna, oppure i miei concittadini hanno avuto la fortuna di avere me, perché abbiamo riportato il centro-sinistra al governo della città dopo 30 anni. Quindi è una cosa positiva.
Ma il centro-sinistra è una coalizione.
Una coalizione. Avevamo noi, Castelfranco Veneto negli ultimi anni ha avuto governi della Lega per moltissimi anni. E siamo riusciti ad andare al ballottaggio come centro-sinistra, ci siamo dovuti alleare e avere l'appoggio di un centrista che adesso è vice sindaco. Però siamo riusciti ad espugnare un po'.
Che partiti ci sono nella coalizione? C'è il PD?
C'è il PD e delle liste civiche. Cioè la coalizione di maggioranza ha PD e due liste civiche, e poi c'è queste altre liste centriste che sono assieme. Però io personalmente conosco quello che adesso sarà l'assessore all'urbanistica, che quando studiavo a Venezia, andavo all'università in treno, lui studiava architettura e lui è un urbanista che ha proprio una visione collettiva contro il consumo di suolo, per il bene comune, perché questi hanno cementificato a Castelfranco da 30 anni, hanno cementificato e basta, e hanno costruito delle cose orribili senza nessun senso e favorendo i soliti noti, e quindi spero ci sia un po' più di bene comune adesso a Castelfranco, piccola cittadina di 33.000 abitanti,
però molto conosciuta.
Però significativo, sì, conosciuta. Sì.
E come l'hai visto il voto? Cioè, come è stato partecipato? Were the young people involved? Was
yeah,
the movement
like this? Yeah, I haven't been back for 3 years. I went back during this, come si dice, campagna elettorale, this election, and I saw a lot of young people, like, participating. We had one day we went all for a bike ride, around Castelfranco all together, and also the people that were the woman that got elected as a sindaco was there. But it was a little bit, there was a lot of participation, and we went on this bike ride. We analyzed and we stopped in all the places that were built, and speculation, and why did they build that horrible thing, mm-hmm. and it's empty, doesn't make any sense. What do we want to like, the idea was like a bike ride to understand what can we do for the people, for the common, and not for the just the profit, mm-hmm. you know, of people that are building, but to the idea is that the comune should be for the people, you know, and for the and it was positive. So a lot of young generation, and so yeah, I was happy to see that, and yeah, there's a lot of young people, and I was pretty surprised actually.
About all the participation that was taking place? Yeah,
there was
good
participation. I think the newer generation, like I was born in 1984, people that were born in 2000, they're very, some of them are very active, you know. And
that's good.
Yeah.
What was your impressions coming from here and seeing maybe the political engagement of people here and then experiencing it some on the ground over there?
I was just surprised to see how active people were, and also like there was a strong dialogue between generation, like older generation, and everybody was together to try to change things. That was my impression of Castelfranco.
But, e ritornando qui un po', come ce l'hai l'idea? Cosa sono componenti che mancano, tipo centri sociali, spazi pubblici qui?
Ma rispetto all'Europa,
oltre il tessuto sociale proprio diverso.
Ma rispetto all'Europa, l'Australia manca un po' di spazi sociali, no? Lo sappiamo. Cioè, rispetto all'Europa c'è una tradizione molto forte di centri sociali, di spazi di aggregazione. L'Australia ha questa tradizione che non so se derivi dall'anglo-celtica, del pub come punto di ritrovo, no? E si beve, però si consuma, no? Magari una volta storicamente non si consumava solo, ma adesso insomma l'Australia è un po'... Ci sono delle realtà probabilmente, ma sono un po' più underground, un po' più da trovare, sono un po' più esplicite in Europa,
sì.
Centri sociali, spazi di aggregazione, teatri. Per esempio a Castelfranco c'è questo spazio che si chiama Spazio Zefiro, che ho visto che funziona come teatro, che io non conoscevo perché vivendo qui non conoscevo, e ci sono tantissime nuove generazioni che vanno lì, fanno cineforum, eccetera, eccetera. E una cosa divertente è che le nuove generazioni, una volta quando eravamo giovani noi, no, ci si trovava a vedere i film, fare cineforum, birre, vino. Le nuove generazioni non bevono, si trovano, guardano i film, discutono, fanno cineforum e bevono tè.
No caffè. Loro bevono tè.
No, chiaramente sì, si notano queste cose, no?
No, bello.
Che è una cosa anche positiva, fa bene alla salute, per carità, però la nostra generazione beveva. Sì.
Però bello dire che almeno questo si possono partecipare alle attività FILEF, che avremo adesso nei prossimi mesi 4 cineforum e poi altre attività, and will be obviously you can check the Instagram and get updated with everything, but we'll also
the next edition of a cinema forum is next Saturday
the 25th
of July.
Yeah, where?
We also had many, many, many events during the year. I mean, the 25th of April, Giorno della Liberazione, has been an amazing event. Second of June, right?
So we've had a lot more events. We'll do a lot more, and also we'll be collaborating with a lot of other groups. Like Matthew, you're part of DEC.
Yes,
So you have an event this weekend.
Yes, the Darabin Ethnic Communities Council is running an event with the Migrant Workers Centre. It's the Know Your Work Rights Forum. It will be, I will give an introduction, I'll be emceeing. But Agapi Pachos, who is a bicultural ambassador.
A friend of the show. All around legend.
The Yaya of Fulef Melbourne, right? Yeah.
The Thea, maybe. Otherwise, you get a belting.
Okay, all right. The Thea of Fulef Melbourne.
The Oracle.
Oracle, of Northgate.
Senior concierge.
She's engaged in work as a bicultural work ambassador. So her work involves going around to various workplaces where newer arrivals, migrants who are in Australia, and informing them and giving information about their work-based rights. That's everything around rates of pay, issues around visas, a whole gamut of information. So Agapi will be giving a presentation. We'll also have Massimo Carlossi. He's a Fulef member, but he'll be speaking of his own lived experience as a newer arrival to Australia, and he did have some experience working in the hospitality industry where he was subject to workplace exploitation, and he a couple of years ago went to Canberra and was part of a delegation of other workers and to speak to politicians about their experiences. So Massimo will be speaking about that, about his experience. So it certainly will be a very informative day and very lively. So I encourage
Massimo
everyone to come.
Massimo was also former president of Fulef, so he's an active member.
And has a number of years been a lot of various community organizations and activism here, as well as back when he was in Italy. But that is going to be held from 4 o'clock at the Darabin Intercultural Centre, which is actually situated where the town hall is on High Street in Preston.
Matthew, I'm interested. Why does DEC think that this is important?
DEC think it's important because pretty much Australia's whole history has been. There's been exploitation of labour, particularly of migrants and refugees. And I understand that the Migrant Worker Centre was formed somewhat as a response to the scandal, the widespread wage theft scandal involving the 7-Eleven franchises. Mm-hmm. Mm-hmm. And when that was widely reported, and I understand that was... there's some impetus around that, and then the Migrant Worker Centre was developed. And I understand the whole point of it is that the people who work at the Migrant Worker Centre are from the communities, particularly more. There's a try to focus on recruiting people from newly established communities who perhaps need a bit more support and assistance, so then they can talk to their respective communities at various workplaces.
Yep. And this is something that for us in Fulef is of utmost importance. I mean, this is how the organisation pretty much started, and something that is a central issue for us. Now, Luca, you were telling us a pretty similar story of how you came to be involved in NOMIT first and then Fulef afterwards,
NOMIT had a big forum on workers' rights in collaboration with the Migrant Worker Centre, Trades Hall, and many other initiatives.
And also an important aspect of that is during the COVID period where the federal government basically gave pretty much no support.
There has been a terrible time for migrant workers, COVID time. And so Fulef was born, refounded. Yeah, the founding of Fulef was born also
response to this stuff.
Yeah, of that.
And so, but I mean, obviously there's a historical thing of a representation for migrant workers in general, the call for universal justice. And I mean, when you say, Australia is founded on the exploitation of migrant work, this is true, but as well as obviously the exploitation of
the First Nations people.
Exactly right.
Yeah, so. Yeah. From the founding of the colony, yeah, pretty much, yeah.
So in seeking justice for migrants, seek justice for everyone, involved.
And I think it's important to know that, if you look at the Italian Constitution and the first part of the Italian Constitution, it is founded on labour. So I think that's something very important to remember. And I think that's a very interesting contrast between Australia's constitution as such. Yep.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
Comrades, state ascoltando Radio Filef su 3CR 855 AM, la vostra radio antifascista.
That's right, Radio Filef, sempre antifascista, and that song was Santa Maradonna by Manu Negra and Manu Chao. Enough said about Maradonna, we're talking about solidarity and championing the struggles around the world, and what a great hero for the people of the world Maradonna was.
A mano di Dio.
Yeah, that's right. The Palestinian poet, I just read this today, during the 1986 World Cup, said that Maradona had missiles in his veins about how he played. Also about his solidarity.
Was that Mahmoud Darwish?
Yeah, Mahmoud Darwish.
It was Mahmoud Darwish, yeah. He was, of course, the famed poet, the Palestinian.
E Luca, devi andartene. Peccato, sì, perché è stato un piacere averti.
No, volentieri, volentieri.
Sei sempre benvenuto.
Vado a cucinare del pesce. Vado a cucinare.
Bravo, Tosart.
Grazie per le belle notizie che ci porti da Castelfranco.
Un piacere, un piacere. Buona serata e buona continuazione.
Ciao anche a te.
Grazie a te.
Grazie.
E Luca, dici...
No, parlando di exploitation, di migrant exploitation, non è soltanto sul lavoro, ma pare che ultimamente sia anche sui visti, sul costo dei visti, perché un'altra insomma notizia non proprio piacevole di questi giorni è che è entrato in vigore il nuovo listino prezzi per l'incremento del costo dei visti in Australia, con aumenti che vanno dal 25 al 200% su tutta una serie di visti temporanei che sono stati previsti all'interno del budget federale di marzo. Dunque, questo, ci sono dei visti, cioè ci sono degli incrementi incredibili. Pensate che per un partner visa si è arrivato ormai a $11,710 per fare un partner visa. Un temporary graduate, uno student visa sono aumentati del 25% entrambi. Ormai stessa cosa per gli skill independent, ma c'è un visto che è veramente odioso che si chiama Bridging Visa B, non so se conoscete che cos'è. Bridging Visa B praticamente si fa quando una persona che si è trasferita in Australia su un visto temporaneo richiede un nuovo visto. C'è un tempo di attesa per ottenere la risposta su questo nuovo visto. In questo tempo di attesa ti danno una sorta di bridging visa con cui te puoi stare in Australia. Però se vuoi uscire dal paese, cioè se vuoi tornare a vedere la tua famiglia, se succede qualcosa, tu devi applicare per questo bridging visa B. E questo bridging visa B ha un costo. Prima il costo era $190, che già mi sembrava a me personalmente assurdo per poter tornare a casa, per poter andare a visitare i tuoi parenti, quando hai fatto semplicemente una domanda di visto, quindi non hai fatto niente di male. Beh, questo visto è aumentato del 202% ed è arrivato a $575. Cioè tu per uscire dal paese, oltre a pagare questi visti assurdi, mentre aspetti che ti rispondano per la tua domanda di visto, devi pagare $575 se vuoi uscire dall'Australia e rientrare. Quindi insomma è stata proprio una roba inquietante, tant'è che sembra proprio che l'Australia si stia incamminando su un percorso di elitarizzazione della migrazione, cioè solo migrazione d'elite.
Well, also it's these are all barriers that stop a certain kind, what you're saying, no? It stops a certain kind of migrant from coming here.
So this is
all ostensibly under a Labor government.
And those will be hit as hard, those who come from countries whose currencies are a lower value. Yeah.
Oh, certo.
Yeah, okay. So there's that poverty as well. And I just looked this up. I've got a quote from a spokesperson from Home Affairs, because the SBS News had reported this online on the 13th of July. I think it's very important that we point this out. According to the spokesperson from the Home Affairs, these cost increases were intended to help ensure that Australia's migration system operates in the national interest. I wonder what that means. With revenue from the changes supporting this reform and other government priorities, and this is the real kicker, the cost of visas remains a small proportion of the overall costs of visiting or migrating to Australia. What do you say about that? But one thing that I think of, there's not just the financial or economic impact, there's also the psychological impacts felt by people because they're already going through the difficult choice of transition and try to set a life here, number of them in very precarious circumstances. So that just adds, you know, it's that impact as well.
It also adds the impact of alienation, something that's specifically targeted even in the mission statement that was drafted by Philip at the refounding, was to target the feeling that migrants have of alienation from a society at large, and then migrant workers and descendants thereof. And these laws are intended to do that, to isolate people further, to disconnect them from networks of support, disconnect them from even networks of their own family, and more liable to be exploited, etc.
Yeah, even worse, this is a way to, I don't know, follow in some way the leads of One Nation and Pauline Hanson. The Australian government is trying to reduce migration through, rising the costs of, you know, visas.
È un po' questo che il brutto è che il brutto, cioè il reale, un po', che è un partito laborista che sta facendo questo, che si è scollegato completamente from its base, from its historic base of being a movement of representation for the working class.
And it's impacting not only working class, even students. Even students' visa are going up like 25%. And it's fun that today I've seen the statement from Steve Dimopoulos, which is the Minister for Economic Growth and Jobs, and apparently is looking for international students as well, saying that Victoria intends to beg students to study in Victoria. So it's good that the government is trying to help students in studying in Victoria, but it's hard to arrive in Victoria if you can't, you know, afford the visa to actually get into Australia. So it's, I don't know, it's very contradictory.
And actually, these visa changes, these seems like it often happens that there's these changes in costs for visas, and the visa system is really overly complicated.
You can't plan. Go up like that.
Yeah. And ultimately, it's going to deprive Australia of talented people who make a contribution to the social, not just the economic, but the social, you know, social life and fabric of this country.
It seems like it's overly complicated by design as a deterrence.
Yeah, it is.
And that reminds me of Vittorio. Actually, Australia, from its inception, you know, in 1901, the Immigration Restriction Act, otherwise known as the White Australia Policy, and elements of that continued well right into the late 60s. Okay, so...
And still there, lingering, residual White Australia era racism and thinking.
I mean, it has many echoes of a similar situation of post-fascist Italy. So even though maybe a lot of the policies were dismantled and a lot of these things, a lot of these structures remain are colonial institutions that were brought about by the disproportionate exploitation of migrant workers and First Nations people of their lands. So we need to radically shift this. That's what we're trying to do every week here. That's what we try to do as an organization and as peoples that are individually doing that in their lives and as part of this organization. Just to remind everyone that Radiothon is over, but you can always contribute to 3CR. You can always come down to 3CR. The reason that 3CR represents something so important is that it represents a radical alternative to how to engage with civil society. So it's a really democratic space, sometimes frustratingly so.
That's
the point, that you have to work with other people.
And that's a skill that you learn. It's a very important skill. You know, because how boring would it be if you're just around people that think like you or act like you?
All the time.
So another aspect as well, you don't need to necessarily become a member. You can also volunteer. So if you're not in a situation where you can give your money, you can give of yourself and give of your time, which is probably the most valuable thing.
And
you can
gain access to a network of people. And it's the same with PhilF. So if you find that you want to do something, you're interested in Chine Forums, you're interested in more activities that we want to do, we're going to be increasing our activities. Obviously, we'd love for you to join. You can find all the information to join on our online pages.
And we're also preparing for our AGM as well.
Be preparing for our AGM. So now is the best time to sign up. Chuck your email, even send us your email through the Instagram page. We can link you to the mailing list or come to speak to us.
If you're curious too, the movie nights we put on are the perfect segue into coming and is having a feel and seeing what we do. It's very organic night, conversation, it's relaxed. It's just a good way to come take a look.
We've been having very interesting post-movie discussions, so Chine Forums being this tradition that maybe doesn't exist here as much anymore, but getting together and talking about it. Mm. And the next one is more important, no? Dice anche te, un po' la storia a lunga dei fratelli Cervi, anche un qualcosa di importante da ricordare.
Sì, bisogna ricordare... le persone che hanno dato un esempio nella storia, che sono oggi un esempio per tutti noi. Infatti l'iniziativa della pasta asciutta antifascista secondo me è una bellissima iniziativa per ricominciare a fare queste cose che si facevano e non si fanno più. So another good reason to join PhilF is, you know, come here and you know, give your contribution to for a progressive voice in our community that we need.
Absolutely, because we know that there's a real poverty of progressive voices in our community in terms of what's represented and what's deemed acceptable for us as migrants to do. I mean, we echo the words every start of the week, every start of the show. You know that Gaetano Greco said, you know, we're seen as the people that eat funny food and wear funny hats, but we're not seen as real political agents. And that's the space that we're helping to create and being part of, and that's something that we want to extend the invite to everyone. And not to mention that if your uncle, auntie, or someone that you know was involved in Filef in the 60s, 70s, 80s, 90s, if they have a box of Filef stuff, please get in touch with us. We would love to hear any recordings, any story. If you have anyone that knows anything about Filef stuff, let us know and we'll come and interview them as part of an ongoing project to archive.
Yeah, and Vittorio is doing an amazing job in that.
Yeah, I could just recommend, if people are interested, check out the Filef Australia website. Is it filefaustralia.org?
Yeah.
There's the Nuova Paese archive that goes from 1974 all the way up till now, and there's just some amazing stuff. It's just not just about Italian Australian history, but documenting history from a left perspective, a progressive perspective of Australia through that period. And I've found letters have been sent in. I found a letter from Bruce McGuinness that was sent in 1975 about the Whitlam dismissal. Bruce McGuinness was one of the
legendary
leaders of the Black Power movement in Melbourne and Victoria, and one of the founders of the health service, the legal service. And I just found it, and it was translated in Italian.
Not to mention the work that Filef used to do in translating the I Discorsi di Gary Foley, and the incredible work that's been done around the bicentenary in 1988. We will seek to pull out these stories more and highlight the political movement that was the first iteration of Filef in Australia, and then bring it into a real political inheritance that we can channel and make relevant today.
Facciamo un grande saluto a tutta la redazione del Nuovo Paese, specialmente a Frank
Barbaro, friend of the show, amazing legend, someone that we'll have on more often, and the comrades in Sydney as well, Frank Panucci and co, and we'll hope for
many others.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei Fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo
sui nostri monti in Spagna, uguale la canzone che abbiamo da cantare. Scarpe rotte, pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Afrotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Ciao, I'm Rosa Voto from the Melbourne School of Tarantella. You're listening to 3CR 855 AM Community Radio.
That's so, right, 855 AM Community Radio. Remembering that you can contact us on 0488 809 855. Send us any text messages, anything that you want us interested to know. E arriviamo all'ultimo pezzo, ma dobbiamo dare un altro addio. Adesso
no, vabbè, vi saluto.
Cadono come, come foglie, autunno.
Vi saluto solo un po' prima perché così scappo a casa che mi stanno aspettando, mi sta aspettando Giano che ci ascolta, lo saluto e arrivo.
Grazie Luca,
grazie,
ciao, ciao, ciao.
Grazie,
ciao,
ciao, Luca. Grazie, ciao, ciao.
So, yeah, see you next time, come back as always.
La prossima.
La prossima. That song was Per i Morti
di Reggio Emilia.
Di Reggio Emilia, and we briefly discussed it last week. Because it was the anniversary of the killings of strikers and workers on the streets of Reggio Emilia that happened on in 1960, so 66 years ago, and we was talking about it in sort of, I was speaking about how I didn't know about this history and just recently found out about it, reading about it, the turbulent years post-war. I knew about the 70s and the 80s. But the, I guess the beginnings of this alternative type of politics is really there in right after the end of the war, when there's still these tensions between the lingering existing fascists who were not punished in the way that one might have expected or not excluded from social life.
Well, there wasn't anything like a Nuremberg trial in Italy, was there?
No, in fact, there was an amnesty.
Yeah, there was
so
no
there
trial.
Was the Togliatti amnesty, which look, I mean, you know, you have to, people have said about it, even communists and radicals back then and ex-partisans, that what could you do with a civil society where everyone had to be a member of the fascist party? Italy would not be able to function, right? But it also allowed, in some ways, the MSI, the Movimento Sociale Italiano, to grow and attempt to establish itself as a legitimate political force. And it was in 1960 in Geneva that they tried to hold their conference. The city chased them out. It was a mass uprising. The contemporary Democristiani government was trying to form a coalition with the MSI. And that was completely rejected by the Italian public. After Geneva, within the days there were mass demonstrations and strikes all across Italy. The government, Tambroni government, gave orders for police to shoot into the crowds, and significant numbers of people were killed. 5 people were killed in Reggio Emilia on that day. And I was saying how because there's also, this year is the 25th anniversary of Geneva, 2001 G8. Conference, and when I saw what happened there, particularly the killing of Carlo Giuliani, I think I was 14 or something. I was like, "Whoa! I didn't know this stuff happened in Italy." I'd seen demonstrations here; they were never that violent. Police are violent here, don't get me wrong, but you know, I mean, and there is a history of that here as well. But it's quite confronting footage. and yeah, just left an impression. And now I get to have a better understanding of this history that goes back, of this tension, this really tense political period that's still going on today. I mean, there's people, we've got a person who was there, and we'll speak about it next week because the anniversary is the 19th and the 20th of July, but people who've been there are talking about it still, what the police did. And there's even now, I mean, reflections on the flotilla, yes, for example.
So we've pulled this one. This is a Spanish activist that in 2001 was a victim of torture and arrest, of illegal arrest in Diaz and Bolzaneto, who writes, "Le torture che subì alla Diaz e a Bolzaneto le ho riviste nei racconti dei membri di flottiglia per Gaza." We've translated here for our audience, saying, quoting, "I would like to have come to Genoa for the anniversary of the G8 2001, but I welcome Moulay and Hafsa, two Sahrawi children participating in a holiday program. They are refugees from occupied Western Sahara, forced to live in camps in the Algerian desert, where in the summer there are more than 50 degrees, and the United Nations must bring water. Just this year, we remember that 50 years ago, the Sahrawi Bedouin were bombarded by the Moroccan Air Force with napalm and American-made white phosphorus, driven from their lands in an exodus that still lasts to this day. Although their grandparents were Spanish citizens, and the theft of their land, rich in phosphates, made Moroccans the world's second largest exporters of this material, the Sahrawi refugees don't even have travel documents. With Moulay and Hafsa, I can't cross the borders to come to Italy. It seems ironic. 25 years ago, I went to Genoa to demonstrate for the freedom of movement of people against globalization, in which only goods move without borders. At the time, we denounced the neoliberalism that exploits nature and people, and our claims after COVID or the wars that have followed each other since then seem like premonitions. 25 years ago, I went to Genoa to demonstrate for another possible world, and I was hit by repression. I would like to tell you what happened to me during the arrest at Diaz that night. When I then lived in the barracks of Bolzaneto and in prison until my deportation, borrowing my own words, quote, we were waiting for the arrival of law enforcement as we saw how they arrested the others. When they finally approached us, we did not resist. We held our hands up and our gaze on the ground. We were arrested by masked agents who blindfolded us with such force that a half-open eye remained and I couldn't close it. As they carried us together with the arrested others, they joked with each other. They prevented us from moving. We sat on the ground in the same position for hours, not to mention we couldn't see. Upon arrival, they told me, today is your lucky day, as they took the bandages off my eyes. I was escorted by an officer twisting my arm behind my back, forcing me to walk with my head down. They were always different, but all armed. They always said, but why are you here? Who's paying you? You're a terrorist. The first thing they did was rip off my clothes with a knife. They forced me to take my shoes off, and I held them in my hand. A soldier took my passport and asked me for my nationality. He handed me a paper bracelet with the number I was assigned. Then they locked me in a cell alone with several officers. A man in a uniform gave me a slap so loud that he whistled my eardrum and sprained my jaw. I dropped to the ground like a lifeless doll, but they would lift me up and slap me again, 5 times. And in the end, 2 bottles of water poured on me. I was soaked, stunned, and trembling and in the cold. After the beating, they brought me together with the others. My classmates were waiting for me and wanted to know how I was doing, but they were much worse than me. Some could barely walk, others had signs of tasers or rubber bullets, disfigured faces and broken ribs. The cells we were in had no ceiling, but it was surrounded by barbed wire and soldiers pointing guns at us. Part of the floor was wet and we could neither sit down nor lie down. In one corner they threw bread and a little water. They lent me a dry sweatshirt, but we decided not to ask for medical assistance because a seriously injured partner had been taken away and we had no more news of him. We counted the most serious injuries in case anyone could see a consul or a lawyer, 5 cranial bruises, 38 bone fractures, 12 sexual abuses, a serious one eye injury, and a serious hearing injury. They ordered us to gather later. We were 184 people crammed against each other. They threw a stun grenade. I just thought that it was that the torture was supposed to end, that I'm a white European woman. And unlike the others, they couldn't keep us like this forever. That night, there was not enough space to sleep. We had to do shifts and sleep close together because of the cold and humidity, but at least we could see each other and touch each other. In the morning, they had us lined up based on the numbers on the bracelets. They put very tight zip ties on us, and the pain was intense. We were left for hours kneeling under the sun, listening to the national loop on the national anthem on loop. I noticed that the woman next to me, a little older, was about to pass out. E poi passiamo all'italiano che dice: poi ho passato ore ad aspettare mentre mi schedavano. Volevano farmi firmare dei documenti, mi hanno fatto spogliare per perquisirmi. Un mio amico dice di aver visto un giudice, ma io non ho visto nessuno. Dopo ci hanno portato in prigione, mi hanno fatto spogliare di nuovo per una visita medica. Mi hanno dato una tuta grigia, ci minacciavano dicendo: hai voglia di uccidere qualcuno? E questo è ciò che mi ha raccontato Maria, una delle arrestate in acque internazionali dall'esercito israeliano mentre si recava a portare aiuti a denunciare l'isolamento di Gaza a bordo di una delle 100 imbarcazioni della Sumud Flottiglia. Questi fatti sono avvenuti 2 mesi fa nel Mediterraneo, ma 25 anni fa sono accaduti a me alla scuola Diaz e poi alla caserma di Bolzaneto. Togliendo i riferimenti marini dell'arresto, come ho fatto, questa storia si svolge a Genova. La privazione dei diritti, l'abuso del potere e la tortura si somigliano. Riconosco la messa in scena dell'uniforme, le parole degli agenti: sei un black bloc, sento l'odore della nostra paura. Riconosco l'interminabili ore di attesa tra i soprusi e le pratiche burocratiche. La violenza non è spontanea, ma controllata e burocratica. La burocrazia invece diventa occasione di violenza durante le continue perquisizioni corporali e le schedature amministrative. Riconosco il carattere arbitrario della violenza che colpisce me per fare paura a tutte. Le canzoni sono le stesse, ma in lingue diverse. Un ragazzo belga riuscì a scappare dalla Diaz dopo aver assistito ai pestaggi della polizia senza farsi arrestare. L'unico. La sua prontezza mi colpì. Nel documentario Black Bloc spiega che quella situazione gli aveva ricordato il racconto di suo nonno ebreo delle botte di un nazista. Il ragazzo diceva di aver riconosciuto alla Diaz una situazione fascista. Anche a questo serve la memoria, a capire il pericolo.
Yeah, familiar descriptions from what we've seen just from flotilla activists. And I'm not sure if people would pick that up from the Italian, but the police officers that did this openly came, like, were taunting the protesters with fascist sayings and demonstrating that they were fascist themselves. Frightening stuff.
And something that we always have to be aware of, because the comrades that have fallen are the comrades that we remember but fight like hell for the living, and why we do the things we do. So in suo onore mandiamo questa canzone a Carlo.
Yeah, this is Mala Suerte Fissud with Il Mio Nome è Carlo. But first we'll just say we'll see you on Saturday at
the Darabin Intercultural Centre.
Yeah,
to know your rights.
And also in the morning you can go down to Trades Hall to the Big Red Book Fair, yeah. Get some books.
Yep, and there's also a demonstration at Rosebank Engineering. That's the factory that produces the actuators for the F-35.
Perfect. Ragazzi, tutto da noi. Arrivederci. Restate sempre...
Antifascista.
Antifascista. Fascista.
Prossima settimana. Arrivederci.
Arrivederci.
la gente l'ho scolpita sulla pelle. Insieme a tanta gente sono sceso giù per strada, ma il clima la rendeva una giornata strana. Cordone colorato, cordone universale, cantando tutti in coro l'internazionale. La fame della gente mi ha spinto a dimostrare, per quel che non va bene è giusto protestare. Battevo al cuore anche per un pallone, portavo una bandiera come testimone. Era il 20 luglio del 2001, la vita non potete toglierla a nessuno. C'era più quel giorno in quella cazzo di città, e ho visto cose che in TV mai non si vedrà. Non erano zone rosse, erano zone nere, non erano blocchi neri, erano carabinieri. Poi da quella città è spuntata una pistola e disarmato ho preso subito un estintore. E ho sentito i colpi che han cambiato all'improvviso il mio colore. Colore. Sono caduto a terra senza forze, ma la polizia ha fatto allontanare anche quel dottore. E ha tentato di nascondermi dietro gli scudi del dolore. Dolore. Questa volta non è colpa mia, quella piazza sono polizia. Questa volta non è colpa mia, un compagno ci ha portato via. Questa volta non è colpa mia, quella piazza sono polizia. Questa volta non è colpa mia, un compagno ci ha portato via.
Questa volta non è colpa mia, quella piazza solo polizia. Questa volta